Cari fratelli e cari amici, è già stato detto che è una gioia per noi poter essere qui davanti a voi per rendere una testimonianza, non soltanto, come già stato detto, per indottrinare qualcuno, ma per testimoniare di che cosa sia la vita nel Signore. E lo facciamo con gioia, la gioia di chi si è tolto di dosso una pietra pesante, che è il destino, che è dovuto a questa pietra, alla gravità del nostro peccato, la consistenza di questa colpa senza fine che abbiamo ereditato quando siamo entrati nel mondo. E questo è un fatto straordinario. Ma dobbiamo dire che quanti siamo qui sappiamo bene che non siamo venuti per passare una bella serata, ma per riflettere su cose molto serie. E certo che se qui ci fosse stata una serata danzante, forse sarebbe piena, non ci sarebbe posto per la gente. E mentre io ascoltavo e capivo le cose come sono, mi è venuto in mente il grande Noè, l'uomo che ha determinato la fine del mondo antidiluviano. Anche lui ha predicato 120 anni e ha detto ravvedetevi, e ha tanto costruito un'arca perché doveva venire il diluvio. E non è detto nella Bibbia esattamente questo, ma è detto che predicò per 120 anni e nessuno si è degnato di dargli ascolto. Ebbene, la meditazione, la riflessione questa sera ha proprio una relazione con questo fatto, con la durezza di cuore degli uomini che si lamentano di Dio perché il mondo va male e non si specchiano davanti al Signore, non si mettono una mano sulla coscienza e dicono: ma chi sono io? Cosa sto facendo? Che responsabilità ho davanti a Lui? Ma io non ho proprio nessuna responsabilità davanti a Dio. E questa è un'altra serie di domande potrebbero farsi, ma non se le pongono. Ma è più comodo bestemmiare e lamentarsi perché le cose vanno male. Ebbene, io sto parlando con una certa foga, perché la cosa è molto importante, perché ciò che è posto in discussione da parte di Dio è la vita e la morte. Non stiamo dicendo che paio di scarpe ci compriamo e speriamo che non siano strette. No, e si parla della vita e della morte. La gente ci mette volentieri un tappeto sopra, chi in un modo, chi nell'altro, l'ateismo e la filosofia, ma ancora in questo giorno si parla di Dio come se fosse una stupidaggine, eccetera. Però c'è questo rosicchio interno: ma perché il mondo va male? Eppure tutti si prodigano per farlo andare bene, e va sempre peggio. Vorrei, con l'aiuto del Signore, dare una risposta a questo interrogativo, ma la risposta sarà sempre ugualmente a quella già che avete udito e dall'introduzione e dai canti, perché questo è il Vangelo del Signore Gesù. Non si può cambiare la solfa, questa è la realtà che non si cambia. E cominciamo con considerare come fa il mondo per cercare di capire se dobbiamo rallegrarci o cominciare a piangere. Cioè la ragione, la parte da cui sto andando è da capire, appunto, cerchiamo di capire bene il mondo nel quale viviamo per sapere come sarà. Sappiamo bene che da un lato il mondo evolve con una continuazione, continuando creando sempre maggior benessere, ma d'altra parte, benché i governi lavorino per stabilire la pace, nel mondo in realtà le guerre aumentano sempre più feroci, perché io ho conosciuto la seconda guerra mondiale, ho vissuto sotto le mitragliatrici e i bombardamenti, perché i miei anni mi hanno fatto anche questa esperienza, ma allora c'era ugualmente ancora un certo rispetto dell'uomo sull'uomo. Ma ora sono sempre più feroci, il terrorismo era ancora di là da venire, non c'era il terrorismo quando c'era la seconda guerra mondiale e il partigianato. Quindi ecco, sempre peggio. mentre la medicina debella le malattie come una specie di beffa, ne compaiono sempre nuove e più maligne delle prime. Sembra quasi che il miraggio si allontani sempre dalla meta, mentre ci vengono dette molte volte la medicina ha fatto passi da gigante, ed è vero, non si può negare, anzi io stesso che sono curato dai medici, ringrazio il Signore della sapienza che ha dato loro, ma in realtà non è una vittoria, è una perdita, perché se debellano tre malattie ne sorgono sei peggiori di quelle debellate, perché chi fa il tiro alla fune col Signore la paga, ci rimane male perché perde. Che dire della giustizia? Con tutte le leggi più o meno giuste che sono state fatte, la maggioranza dei crimini non vengono puniti. Hanno un po' le statistiche, non è oro colato quello che dicono le statistiche, perché bisogna vedere come si costruiscono le statistiche, ma ne ho ascoltate più di una e si dice proprio, cioè, questa è la lamentela della giustizia, non nel senso politico di questi giorni, sia chiaro, proprio una statistica pulita, numerica proprio, che dice proprio che la maggioranza dei crimini non viene punita. Anzi, il male aumenta in modo esponenziale, tanto che non possono più condannare perché non ci sono carceri. Ultimamente, mi viene da sorridere, ma c'è da piangere, hanno dovuto fare una legge per aprire le porte a tanti carcerati, perché se no non sappiamo più dove metterli. Ecco, questo è una relazione, una riflessione su ciò che è la giustizia, perché si invoca tanto, ma nel terzo millennio ancora questo, ancora quest'altro, e sì, bisogna continuare a costruire delle nuove carceri, perché la casa normale non c'è più. Ecco il peccato. E noi, i figli di Dio, che predichiamo l'amore di Dio, perché Egli sa ogni cosa, è onnipotente, ci sentiamo dare delle risposte. Se è vero che Dio sa tutto, non vede che cosa sta succedendo e perché allora non interviene per cambiare le cose? Domanda intelligente, direi, perché è vero, da una persona che non conosce niente di Dio, ma coi suoi lumi, con la sua intelligenza di uomo peccatore corrotto, fa 2 più 2 e con la sua intelligenza non fa 4, fa un altro numero. Questa è la misura, quindi è logico, cioè io capisco, mi metto nei panni della persona che vede tutto questo disastro, dice, a capo di questo disastro c'è un Dio che è onnisapiente, onnipotente, allora cosa fa? Ma noi non è vero che ama gli uomini, no, dobbiamo cercare di capire veramente il Signore, perché qui c'è, vedremo che questo è uno dei peccati più gravi di cui si macchia l'uomo, perché mentre dovrebbe stare inchinato, prostrato, davanti a colui che gli ha dato la vita e gliela mantiene giorno per giorno, si lamenta e bestemmia contro di lui, ritenendolo la causa prima di tutti i mali che colpiscono questo mondo. È proprio questo problema, no, che cercheremo di rispondere, ma dico subito che il mondo va male non per Dio, ma per la malvagità dell'uomo. Ficchiamocelo bene in testa, perché questa è la sola, diciamo, sintetica risposta. Ma ora però, se vogliamo dedicare la serata a questo argomento, se riteniamo che sia degno di riflessione, il Signore ci darà delle risposte intelligenti, ma soprattutto suffragate dalla tua parola, dalla sua parola. Attenzione, non sono i miei, io non sto parlando di mio, io citerò la Bibbia, che è la parola di Dio vivente e che porta veramente la vita, come è stato detto nei cantici, a coloro che umilmente accettano Dio come il Signore e come il Salvatore del mondo. Ma ci sono delle condizioni. E quindi non ci si può lamentarsi di questo Dio che può tutto, scatena un terremoto in cui vengono 30.000 morti, o uno tsunami in cui 100-200.000 morti. E dicono, ma è possibile che Dio d'amore sia lui a fare queste cose? E si aggrappano alla geofisica, ma no, perché sono così, prendono tutte delle spiegazioni per evitare di riconoscere la signoria di Dio. Vieto, non sono assolutamente d'accordo di pensare a questo. Mi veniva in mente, mentre preparavo gli appunti per questa meditazione, che la gente, in genere, il cuore tenero degli uomini, tenero, te lo raccomando, pensano sempre ai bambini, ma tutti questi bambini che muoiono, tutti questi innocenti, io non posso essere duro e dire che fa piangere, da una stretta al cuore, anche un adulto, ma tanto più un bambino. Però, amici, non facciamoci prendere da un pietismo senza criterio, perché pongo una domanda. Adolf Hitler è stato un bambino che a 2 anni sua mamma l'ha baciata e diceva: che bell'angioletto! È vero. La saponificatrice di Correggio, uguale. Jack lo squattatore, ugualmente, è stato un bel bambino paffuto anche lui. Capite, amici, cosa voglio dire? Che questi angioletti di oggi sono i criminali di domani. E allora questo mi va a spiegare che il Signore dice: non c'è un giusto neppure uno. Il migliore di noi è un criminale, io che vi sto parlando. Se Dio non avesse la sua mano su di me, se Dio non mi avesse battezzato col suo spirito, ma non avesse dato la vita di Cristo, io sarei il peggiore degli uomini, il peggiore dei galeotti. È questo che bisogna capire. Quindi, prima di dire che Dio non sa che cosa fare, non è vero, dobbiamo pensare ad altre cose. Bene, intanto bisogna sapere che già 3.000 anni fa c'era già lo stesso problema, e questo ce lo dice la Bibbia, questo fatto. Lo leggiamo nel Salmo 73, i versetti da 3 a 6. Un fratello leggerà per noi. Salmo 73, i versetti da 3 a 6. Ascoltiamo, ho detto che non saranno i miei pensieri ad avere autorità, ma nel nostro cuore, almeno che abbia autorità la parola di Dio, almeno che abbiate il timore di Dio, perché oggi siete qui, ma domani sarete davanti al Signore.
Poiché io portavo invidia agli orgogliosi, vedendo la prosperità degli empi, poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e pingue, non sono travagliati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini, perciò la superbia li cinge a guisa di collana, la violenza li copre a guisa di vestito.
Quindi non è una novità che la gente dice: ma guarda te, in che mondo viviamo? I malvagi trionfano, i ladri, le prostitute, i delinquenti trionfano, e il povero lavoratore che si tira il collo tutto il giorno ha appena il pane da mangiare, adesso li porta via anche quello lì, ai nostri giorni. Quindi questa lamentela c'era già 3.000 anni fa, no? Dunque, anch'essi vedevano che per i malvagi non ci sono dolori, ma tutto gli va bene, essi sono sani e grassi proprio, mangiano e bevono. E hanno concluso dicendo: come è possibile che Dio sappia e possa fare ogni cosa? Vedete, il tema della nostra conferenza non è nuovo, è vecchio di 3.000 anni, è sempre la stessa solfa. Ma come mai Dio? Com'è possibile che Dio sappia tutto? Qual è la spiegazione a questa apparente contraddizione? C'è una spiegazione. Sembrerà strano, ma il Signore è proprio arrabbiato con chi giudica il Signore senza averlo mai conosciuto. Questo è il peccato che vorrebbe mettere sulle spalle, sulla coscienza di coloro che effettivamente la pensano così, cioè che hanno nel loro cuore il concetto del titolo della nostra conferenza. Ma perché Dio non interviene oggi? Bene, questo è il tuo peccato, perché la prova che tu sei cieco, malvagio, egoista, non conosci Dio e ti permetti di giudicarlo. È vero o no? Perché se tu lo conoscessi, non ti permetteresti di giudicarlo. Infatti, leggiamo come sia dura la risposta che dà l'arroganza di costoro. Giobbe, capitolo 35, versetti da 9 ad 11. È il Signore che risponde appunto a questa gente che aveva pensieri, nel Salmo era Asaf, ma qui è Giobbe, la vita di Giobbe molti la conoscono, che è l'uomo che ha tanto sofferto. Leggiamo questi versetti da 9 e 11.
Si grida per molte oppressioni, si levano lamenti per la violenza dei grandi, ma nessuno dice: dov'è Dio il mio creatore, che nella notte concede canti di gioia, che ci fa più intelligenti delle bestie dei campi e più savi degli uccelli del cielo?
Ecco, si chiedono perché Dio non fa questo, come mai se lui è così? Ma adesso è lui che risponde. Ecco, cerchiamo di capire cosa, che risposta dà il Signore. Ti sta dicendo che tu ti lamenti dalle ingiustizie e del male, ma non ti chiedi chi è e dov'è Dio che ti dà il pane ogni giorno, che ti dà una casa, una moglie, una famiglia, e ti fa, dice, ti fa dormire di notte con i tuoi figli. Oh, sei sempre andato a letto con i tuoi figli, via via che crescevano, poi quando si sono sposati sono andati a letto con qualcun altro. Ma le cose non sono quelle, lui dice, perché non hai visto che questo bene era un bene straordinario? Ho letto un opuscolo tempo fa, semplice finché volete, ma che diceva una cosa molto interessante. Il contadino lavora, l'agricoltore, scusate, è un po' umiliante il contadino, non dovrebbe essere, ma viene da contare, ma l'agricoltore semina il grano, ha sempre seminato il grano così, e ha sempre alla fine sempre raccolto il suo grano. C'è l'annata che guarda lì, il grano stava quasi venendo a maturità, è venuta una tempesta e gli ha portato via tutto. E alla fine questo qui: ma guarda Dio che cosa ha fatto, ha bestemmiato il Signore, ma guarda, mi ha rovinato, ha portato via tutto. Qualcuno gli ha battuto sullo sbaglio: scusa amico, ma l'anno scorso hai detto io sono stato bravo, guarda che cosa ho fatto. Allora se sei tu l'anno scorso a fare il grano, e adesso non sei stato capace di farlo, ma se tu accusi Dio che quest'anno te l'ha portato via, ed è vero, ma perché i 20 anni in cui non te l'ha portato via non l'hai benedetto, ringraziato, elevato la tua adorazione, il tuo... È vero o no? Oh, cari amici, quelli che sono i miei fratelli qui non ho dubbio mi condividono questo pensiero, ma mi rivolgo a coloro che hanno ancora questo problema e non si sono convertiti al Signore, non lo riconoscono, magari vanno anche in chiesa, vanno anche a confessarsi, dicono il rosario, però sono morti, non hanno Dio nella loro vita. È tempo di specchiarsi veramente con la verità, perché la verità è una cosa durissima, non è flessibile. Dio quando agirà con le sue giustizie non ci sarà nemmeno afflato di amore, perché sarebbe debolezza, ma egli è giusto fino all'esasperazione. È Dio che questa sera ti chiede a te: perché non lo ringrazi, perché non ti senti debitore, perché non ti senti proprio debitore di lui? Allora sì che sarebbe il momento in cui tu ogni sera tu cadresti in ginocchio invece di fare bla 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 un rosario che non serve a niente, ma cadere in ginocchio con il sacro timore, la riverente, la certezza che la tua vita questo giorno l'ha guardata lui, ti ha protetto lui, ti ha dato il pane e la forza per lavorare. Questo ciò che ti dà ogni giorno della tua vita è che tu non meriti, perché dobbiamo aggiungere questo, che noi non meritiamo niente, perché siamo peccatori, malvagi, ribelli verso Dio. Infatti spiega le ragioni per cui non risponde alle tue contestazioni. I versetti 12 e 13, non lo leggiamo, lo cito io, nei versetti 12 e 13 dice che egli non interviene causa la superbia dei malvagi. Perché non interviene Dio a cambiare le cose oggi, nel mondo così che va così male? Per via dei malvagi, per via dell'arroganza. Sei allora pronto a capire che egli non interviene perché tu, proprio tu, sei malvagio, anche se non avresti mai immaginato. Non sono io che manco di rispetto agli amici presenti, ci mancherebbe, io sto parlando della verità, io sto riportando ciò che Dio dice, che non c'è un giusto neppure uno, che tutti gli uomini sono corrotti e malvagi. Leggete la lettera di Paolo ai Romani. Allora, se tutti gli uomini sono corrotti e malvagi, anche tu sei corrotto e malvagio, e quindi degno di condanna. Invece ti metti sul trono, ti metti in assetto di guerra e contesti col Signore non riconoscendo né quello che ha fatto né la sua sovranità. Bene, io credo che se accettiamo la Bibbia come la parola di Dio, questa sera ha già dato una prima risposta chiara. Perché Dio non interviene? Io non voglio ricapitolarmi perché non posso trattenervi a lungo, non posso opprimervi con la nostra conferenza, ma abbiamo già dato, penso, una fondamentale risposta perché Dio non interviene. A tutti coloro che non non sanno perché Dio non interviene, tu sei arrabbiato per tutte le ingiustizie che vedi e ti chiedi perché Dio non viene ad imporre le cose, va bene, in modo normale, ma se lui è vero che è onnipotente, dovrebbe almeno venire e dire, sì, voi andate male, ma io adesso vi impongo, perché sono il Signore, il Creatore, posso fare tutto ciò che voglio. Ed è vero che lui può fare tutto, ma non può tollerare il peccato. Perché Dio è santo, odia terribilmente la corruzione e il peccato. E tu sei un peccatore, non può farti del bene. Te ne fa continuamente come creatore, perché ho detto che ti dà il pane ogni giorno, ti lascia lavorare, ti dà una casa, una moglie, dei figli, e tutto il rimanente che non c'è tempo per onorare tutto, ma tu non lo ricordi, ma devi sapere che ciò che è giusto non è uguale per tutti. Tu vorresti che il Signore facesse questa giustizia, ma ciò che è giusto non è uguale per tutti. Spero di non rubare troppo tempo importante e prezioso. Voglio raccontarvi una scenetta che ho visto. Due uomini camminavano parlottando tra loro di politica. Incrociano una mamma con un bambino di 5-6 anni per mano, con la borsa della spesa. Questo bambino ha cominciato a strattonare la mamma, voleva i biscotti, voleva il giocattolo, e tirava qui e là, e si è messo a fare le pizze, a pestare i piedi. A un certo punto questa mamma ha messo a terra la borsa della spesa, ha afferrato il bambino una bella sculacciata. Questi due uomini, il bambino poi, e poi è ripartita, il bambino ha preso la mano della mamma, tranquillo, piangiucchiava ancora, ma era stato sistemato in qualche modo. Uno di questi due uomini ha detto, ma guarda cosa bisogna vedere, un bambino piccolo, trattarlo così, pubblicamente, umiliarlo, non, un bambino non va toccato, bisogna lasciarlo crescere, che gli manifesti le sue inclinazioni e tutto questo sorfa della cultura del nostro tempo. L'altro l'ha guardato e dice, ma niente affatto, meno male che c'è ancora qualcuno che sa disciplinare i figli, perché questo bambino, se non verrà un delinquente, è proprio grazie a questa madre che lo sa disciplinare. Vedete, l'episodio era uno, c'erano soltanto due uomini, non andavano d'accordo, uno diceva giusta una cosa, l'altro diceva giusta un'altra, quindi non è giusto ciò che dico io, ma non è giusto nemmeno ciò che pensate voi. E che cosa è giusto? È giusto ciò che pensa lui, perché lui è il Signore, ha creato, ha fatto tutto, e a lui dovremmo comparire davanti. Questo è il fatto. Infatti gli antichi che hanno criticato il Signore su questo piano, sapete che cosa ha risposto il Signore? Dovrà forse Dio rendere giustizia a modo tuo? Mi ha sempre colpito questa frase, ogni tanto la leggo nel libro di Giobbe, al capitolo 11, se non vado errato, no, 35. Comunque non ha importanza, è nella Bibbia, state certi, se non siete sicuri, venite da me, vi do il passo. Dovrà Dio fare giustizia a modo tuo? Abbiamo visto, quella donna ha fatto giustizia a modo suo. Questi due uomini, ognuno dei due aveva la sua giustizia, io avrei la mia e ognuno di voi avrebbe la sua. Ma è Dio che ha la giustizia giusta. Quando Abramo richiamò Dio alla sua giustizia, mi colpisce bene, c'è un versetto che dice, oh Eterno, non farai tu giusta giustizia? Avevo quasi l'idea che fosse tradotto male quel passo della Bibbia. Invece poi ho capito che era tradotto benissimo. Perché ci può essere anche una giustizia fatta su misura, addomesticata, ma quella non è giustizia. Ecco perché Abramo diceva una giusta giustizia. Ebbene, la giusta giustizia la fa soltanto il Signore. Volete la verità? Volete la giustizia? Cercate quella del Signore. Abbiamo sentito un cantico cercate prima il regno di Dio. Poi il Signore ci spiega anche qual è il suo modo di fare giustizia, cioè come sono giuste le cose per lui. E qui c'è qualcosa di interessante. Egli ha stabilito che non c'è e non ci sarà mai pace per gli empi. Avete capito? Secondo la giustizia di Dio non ci sarà mai pace per gli empi. Cioè, chi sono? Gli increduli, i malvagi e i ribelli. Questi sono gli empi. Allora, l'avete detto in anticipo, voi non conoscete il Signore. Perché se pretendete che Dio metta in pace un mondo che è fatto solo di ribelli, che non lo rinnegano, che non credono in Lui, non lo rispettano, non lo riconoscono, state freschi, non verrà mai la pace in questo mondo. Infatti, volete sapere qual è il destino di questo mondo? Tanta gente lavora per fare un mondo migliore, poveri scemi. Questo mondo non ha un destino migliore, questo mondo ha il fuoco. Ma la vecchia Bibbia l'ha sempre detto, i miei letti lo dicevano, ma entravano di qui e escono di là. È come se noi possiamo discutere col Signore. No, il mondo è destinato non a diventare migliore, nessuno lo migliorerà. Ma al contrario, Dio lo bocerà. E guai a colui che si troverà là, in quel momento. Ecco perché questa sera, amici, perdonate, io mi infervoro su queste cose perché è qualcosa di grandioso, ma mi infervoro perché, come ho detto prima, è una questione di vita e di morte. Dio è qui presente in mezzo a noi questa sera. Dio ti ha fatto sedere in questa sedia perché voleva proprio guardarti negli occhi. Vuole proprio parlare con te personalmente, non con noi, con te personalmente. Ti sta prendendo per il bavero e ti sta dicendo: sto parlando con te questa sera. Perché domani potrebbe essere troppo tardi. Questo è il grande fatto che dobbiamo comprendere. E io spero che riconosciate che questo è proprio un mondo di malvagi. Allora, che cosa volete che faccia il Signore per un mondo di malvagi? Volutamente malvagi, perché l'Evangelo che predichiamo questa sera è vecchio di 2000 anni. È sempre stato quello. Il vero Vangelo non è mai cambiato. È sempre stato lo stesso. Ravvedetevi e convertitevi. E questa sera risuona ancora questo. Ma non piace questa parola. Convertirmi. Ma da che cosa? A quale religione? A nessuna religione. Da te a Dio. Rinunziare a te stesso per finalmente mettere Dio nel tuo cuore. Aprire il tuo cuore e dire: Signore, entra nella mia vita. Fino ad oggi ho vissuto e fatto ciò che mi pareva piacere, anche se sei una persona onesta. Ma d'ora in avanti riconosco che tu vuoi essere il Signore, il padrone della mia vita, e vuoi entrare dentro di me. Allora mi porterebbe la pace, la serenità, la tranquillità, anche una serenità mentale, razionale, perché entrerebbe anche la giustizia mentale, arriveresti alla comprensione delle sue cose e capiresti che sono cose giuste. Dunque, il Signore non dà pace agli empi, e questa è un'altra spiegazione perché il mondo non va male. Allora, seconda spiegazione, perché il mondo va male? Va male perché è un mondo di empi. Non ditemi che non siete d'accordo. È un mondo di empi. Anche la brava persona che va in chiesa tutte le settimane e cresce bene, è un empio. Finché uno non si sottomette al Signore, non accetta Dio come la entità suprema, non si sottomette a Lui, non crede in Lui, non si pone a camminare sulle sue vie, perché è una decisione da prendere. L'atto di fede è come il parto di un bambino. Una coppia di genitori, di uno sposo e una sposa, sono in due, ma un bel giorno succede un qualcosa e sono in tre. Ed è un atto, è un attimo, un minuto prima c'erano in due, dopo un minuto ci sono in tre. E così, come c'era il nascito di un bambino, è la stessa cosa, lo stesso evento, è il momento in cui uno passa dalla morte alla vita, in cui si converte a Dio. È questo il Vangelo. Se non si arriva a capire questo, si può diventare dei religiosi, ma andrete all'inferno come religiosi. Diventerete brava gente, ma brava gente che va all'inferno. E questo è il fatto. Il fratello che presentava ha ripetutamente detto che la verità non è una nozione, non è una dottrina, ma è una persona. Certo, è Cristo. Cristo è la via, la verità e la vita. È stato detto, ma è stato detto in tutte le chiese, ma che cosa ne fanno? Non gli importa niente. io continuo ad essere il padrone della mia vita. Mentre per contro il Signore ha deciso che questo è scritto nel profeta Isaia, che il frutto della giustizia sarà la fede e la tranquillità, la pace e la giustizia e la tranquillità per sempre. Dunque, nessuna pace per gli empi e invece tranquillità e pace e giustizia per coloro che accettano il Signore. E quindi l'unico modo perché il mondo cambi è che gli individui riconoscono la sovranità di Dio e il suo diritto, a cui decidono di sottomettersi. Io ho 78 anni verso la fine di quest'anno, in ottobre, e mi sono convertito quando avevo 18 anni. È stato duro anche per me, perché io amavo lo sport, amavo le ragazze, tutto come tutti gli altri. È normale se è questo. Ma non mi sono mai pentito di aver rinunziato a tutto per aver dato la mia vita al Signore. Eppure il Signore, pur avendo dato la mia vita, perché Lui vuole veramente il bene dei Suoi figli, mi ha dato una moglie, quattro figli, dei nipoti, ho portato nella sua pazienza, che è stata pazienza con i miei sbagli, i miei errori, ma ho condotto una vita normale. E questo, quindi, il darsi al Signore non impedisce ad un essere umano di condurre una vita normale. Allora, così, è chiaro che Dio non porterà mai la pace in questo mondo, semplicemente perché è un mondo di ribelli e di non convertiti, che non amano la vera giustizia, ma vogliono fare la loro giustizia. Bene, ed il Signore, nella tenerezza del suo cuore, ascoltate che cosa ci dice, quasi piangendo. Io ora voglio citare un testo del profeta Isaia in cui mi sembra quasi che Dio parli piangendo, proprio per lo stato tragico in cui versa questo mondo. Oh, fossi tu pure attento ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume. È scritto del profeta, non do la citazione per abbreviare, che non voglio essere troppo lungo. Fossi tu pure attento ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume. Guardate che poema straordinario. Quanta tristezza, quanta desolazione nelle case dove non c'è comunione fra marito e moglie, figli e genitori, ragazzi che scappano di casa, gente che accoltella i genitori, c'è qualche cosa di tragico. Oh, fossi tu pure attento ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume, cioè come il fiume impetuoso che tutto travolge, tu saresti travolto dalla sua pace. Questa è la via della pace, non la politica, non gli eserciti di protezione e di interposizione, no, non la cultura, l'umiliazione. L'accettazione di Dio come il Signore di tutte le cose, ma come il padrone della mia vita. La mia vita non è la mia, io ce l'ho in prestito e Lui vive nel mio cuore. Posso dire con gioia: sapete dov'è il Signore? È qui dentro. Ma non solo per me, perché è un po' come il sole. Il sole, due si telefonavano da Messina a Milano: ci abbiamo il sole qui nella nostra città, e l'altro si dice: ma ce l'abbiamo qui? Ma non è possibile, ce l'abbiamo qui. E no, come il sole entra in tutte le feste che si aprono, il Signore abita in tutti i cuori che si aprono a Lui. Oh, forse tu puoi attento in me come me. Oggi molti hanno in casa la Bibbia, ma quanti la leggono umilmente per credere e ubbidire, non per aumentare la propria cultura. Ascolto ogni tanto alla radio qualcosa, anche alle televisioni, ai telegiornali e così via, ma ci sono gente fanno dei quiz in cui interpellano sulla Bibbia. Ho sentito delle persone, grandi conoscitori della Bibbia, che conoscevano cose che io pure, però sono 50 anni che le studio, e quindi è giusto che io sappia quelle cose, ma ho sentito dire di gente che poi nello stesso tempo hanno anche bestemmiato lì nel posto, no? E quindi il sapere tutto della Bibbia non serve a niente, ma investigare la parola di Dio per sottomettersi e ubbidire al Signore, credere in ciò che dice e ubbidire poi al Signore. tu aspetti che il Signore si svegli, ma Egli sta aspettando che ti svegli tu. Ed ecco che cosa sta aspettando. Michea capitolo 6, versetti 6 e 8. Ascoltiamo questo versetto da questo profeta. Michea capitolo 6, versetti da 6 e 8. È un versetto che i veri credenti non conoscono molto bene. Perché qui il Signore, questo profeta, sintetizza proprio che cosa si aspetta il Signore da ogni uomo. Che cosa si aspetta il Signore da te, caro amico che ci onori con la tua presenza.
L'Eterno gradirà egli le migliaia dei montoni?
No, no. O uomo, Dio...
Michea?
Sei otto,
sì. Con che verrò io davanti all'Eterno e mi inchinerò davanti all'Iddio eccesso? Verrò io davanti a Lui con degli olocausti, con dei vitelli d'un anno? L'Eterno gradirà migliaia di montoni.
No, scusa, Gesù, non è passo giusto. Comunque io ho degli appunti qui, cito qualcosa. Dice, o uomo, che cosa vuole da te?
Se o uomo, Gesù, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene.
Questo è il testo.
E che altro richiede da te l'Eterno se non che tu pratichi ciò che è giusto, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con tuo Dio?
Non direte che non sono chiare queste parole. È il profeta, anche lui, minimo 2500 anni fa, perlomeno, questo profeta parlava. E cosa dice? Che tu ti metta a camminare umilmente nelle sue vie. Perciò, chi è veramente onesto non può chiedersi perché Dio non interviene ad aggiustare le cose. Le cose si aggiustano quando tu camminerai umilmente nelle sue vie. Questo è il fatto. Dopotutto, dico anche, adesso dico un effetto le ultime cose, dopotutto però dico che non è vero che Dio non intervenga e non sia mai intervenuto in terra. Forse Egli non interviene come vorresti tu, l'abbiamo già detto, ma ciò non significa che Egli non faccia nulla per salvarci e per salvare tutti i peccatori di questo mondo, che la salvezza è per tutti. Forse è più giusto chiedersi se lo vediamo oppure no. Cioè, qui si tratta di vedere se è vero che Dio non interviene o se noi non vediamo come interviene. Questa è la differenza. Io credo che sia piuttosto che lui intervenga, ma voi non lo vedete come interviene. Non si può dire, lo faccio un esempio, non si può dire al cieco guarda come sono belli i tulipani, lui non li vede, non gli si può chiedere guarda come sono belli. Ma egli che non li vede non ha il diritto di dire che non ci sono tulipani. E così è il fatto di Dio. Noi vediamo Dio ogni giorno nella nostra vita. Lo vediamo operare nel quotidiano, nel momento, nell'istante, nelle più piccole cose. Perché Lui è grande, ma non gli è impedito di entrare nelle più piccole azioni di tutti i 6 miliardi di gente che è sulla terra. Mi sono sentito dire, ma come fa ad avere un traffico? Dio non è un uomo. Quando diciamo che Egli è l'infinito, il trascendente e l'onnipotente, diciamo dei termini che hanno dei contenuti molto, molto importanti. Se Egli sa se domani mattina ti metterà le scarpe gialle o le scarpe nere. Ed Egli è dentro anche a questo, anche se non sono in grado di spiegare il che e come, ma la fede in questo Dio onnipotente mi porta a questo. E vivere di fede così è un vivere meraviglioso. Consideriamo allora in quanti modi il Signore ha agito e continua sempre ad agire su questo mondo. Quindi questa è un'altra terza risposta. Non è vero che Dio non agisce. Anzitutto, quando il Signore ha creato il mondo, ha fatto ogni cosa in modo perfetto, perché tutto è creato in perfetta armonia. Noi abbiamo l'origine, la Bibbia ha l'origine della creazione. È detto che gli uomini e giubilavano tutti insieme, tutta era armonia. Non c'erano fame, malattie, né guasti di alcun genere. Quando il Signore ha finito la sua creazione, ci ha dato uno sguardo, un'occhiata e dice, è molto buono. E non c'era grido di sofferenza, la sofferenza c'è oggi. Poi ha agito imponendo delle leggi ecologiche che hanno permesso di vivere soddisfatti per molto tempo. Ma queste benedizioni tu non le vedi e non le riconosci, e ti umiliano perché non riconosci la sovranità di Dio. È sempre lì, non riconosci la sovranità. Poi il Signore ha dato a tutti una coscienza che indica il bene e il male, ma in buona parte viene calpestata. Il Signore ha dato anche una legge scritta nero su bianco, i famosi 10 comandamenti e tutta la Bibbia che tutto il mondo conosce. È la parola di Dio che rivela la vita a chi ha un cuore onesto da ascoltarla e metterla in pratica. Ma l'intervento più grandioso che il Signore ha fatto per produrre un mondo diverso è quello di aver mandato Gesù. 2 Corinzi 5:21, intanto che si prepara a leggere questo ultimo testo, questo è l'ultimo testo, ha mandato Gesù. Allora gli ha mandato niente meno che il suo unico figlio a farne essere il capo espiatorio di tutte le nostre colpe, appunto per poterci perdonare, per poterci salvare dalla giusta condanna che peserebbe su noi. Ed è pazzesco, eh? È una follia essere davanti al Vangelo che vi offre perdono e salvezza nel nome di Dio e rimanere chiusi nel proprio mutismo, nella propria indifferenza e non dare ascolto alla chiamata di Dio. Ascoltiamo che cosa ha fatto Dio, l'opera sua più grandiosa.
Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui.
C'è un tal contenuto di contenuto in questo versetto che occorrerebbe del tempo per sviscerarlo, ma tutti sappiamo, tutti sanno che Gesù, il Figlio di Dio, è nato senza peccato, giusto, da Maria Vergine è giusto e senza peccato. E questa è la sola cosa, questa è la ragione per cui il Padre l'ha mandato proprio per essere il bidone della spazzatura, per cui noi possiamo versare dentro di Lui tutti i nostri peccati per i quali saremmo condannati all'inferno in eternità, e Lui ha preso tutti i nostri peccati, li in croce, inchiodato sulla croce, li ha espiati. E in questo modo, avendo tolto da noi il nostro peccato, Lui è morto perché noi potessimo vivere. Questa è l'unica forza, l'unica virtù, l'unica potenza che può salvare l'uomo. Ma ora diciamo anche un'altra cosa, che Gesù è il Salvatore per tutto il mondo. È morto per i peccati non soltanto degli italiani e neanche soltanto degli europei e degli americani, ma di tutti gli uomini che sono vissuti su questa terra, perché l'amore di Dio è universale. Ma saranno salvati tutti? No, perché in questa salvezza bisogna entrarci, e per entrare in questa salvezza si passa attraverso una conversione. Quindi o conversione o condanna. Tu, se non ti converti al Signore, incontrerai il giudice coperto di tutti i tuoi peccati. Non ci sarà molto da fare. Perché? Perché il tuo peccato ti porterà alla perdizione. Sarai condannato, perché hai voluto trattenere il tuo peccato. Ma il Signore ti dice stasera, dai il tuo peccato a Cristo. Invoca Cristo che ti lavi col suo sangue i tuoi peccati. Ma questo lavacro non avverrà se tu non gridi, se tu non ti converti, se tu non lasci te stesso e non ti dai a Lui. Questo è il grande fatto, questa è la grandissima condizione, questa è l'unica condizione. Così, cari amici, vedo che mi sono dilungato e non voglio arrivare a tediarvi, ma voglio riflettere ancora un istante comunque su questo grande fatto che è il più importante di quanto noi abbiamo detto. Perché Dio non interviene oggi? Io dico questa sera, l'abbiamo detto in più modi, che non soltanto Dio è presente in questo mondo, ma questa sera Dio è in questa sala. Il Signor Gesù è qui in mezzo a noi, è seduto accanto a voi, ognuno di noi, e sta guardandoci negli occhi, e vi sta frugando fra le pieghe dell'anima vostra. Io non vi conosco, non mi permetterei di giudicarvi, ma lui può farlo. Egli lo sa, egli è lì e ti sta tendendo la mano, ti sta guardando negli occhi e ti sta dicendo: dammi il tuo cuore, aprimi la porta, liberati di te stesso, tu sei un pezzo di fango, tu sei corrotto. E questo lo dice delle più brave persone, sia chiaro, non sto parlando dei delinquenti, e quelli sono un trattamento a sé che è soltanto più aggravante, ma chi non è un delinquente non vuol dire che non sia corrotto. La corruzione sta proprio nel fatto che tu non hai Dio, che tu non riconosci Dio. L'ho detto mille volte, spero che sia, almeno torniamo alle nostre case, che sia chiaro questo pensiero, che non ci sfugga. Allora Dio lì che ti sta guardando, caro amico, ascolterai, dai ascolto a Gesù che questa sera è venuto qui proprio per te. Ognuno di voi, dico di voi perché io sono già andato, ho già detto, avevo 18 anni, ho pianto una settimana, ma poi sono 50 anni che sorrido di gioia davanti a lui, malgrado le afflizioni e le sofferenze come hanno tutti. Ebbene, che cosa risponderai tu a Gesù questa sera? Non andare a letto senza avere il coraggio di piegarti, di umiliarti, di avere il coraggio di dire: Signore, prendi la mia vita, fammi un tuo figliolo qui ed ora. E lo può fare in questo momento. Io mi auguro che ci siano dei cuori onesti, non tanto onesti moralmente davanti a noi, no, ma onesti verso il Signore, perché caro mio, Dio ti ha parlato questa sera, sono certo che Dio ti ha parlato. E vorrei concludere veramente raccontandovi un episodio che penso che sia l'esperienza, o meglio, mi auguro che non sia l'esperienza di nessuno di coloro che sono qui presenti. È un pensiero molto molto significativo, come quello del bambino che la mamma ha scoraggiato. Un uomo ha fatto un viaggio in Africa e con gli altri si è entrato nel deserto per dei giorni e poi, staccandosi dalla comitiva, si è perso nel deserto. E allora si è impressionato, ha cominciato a vagare e vagare, è venuta la notte, non ha trovato via posto, ha fatto il freddo della notte e il caldo e lo bustolimento del giorno. E no, e si è girato dei giorni e giorni, gli è venuta la febbre, non trovava un goccio d'acqua, è arrivato all'estremo, non ne poteva più, non stava più in piedi. A un certo punto si guardava attorno per vedere se trovasse una via d'uscita, niente. A un certo punto vede all'orizzonte delle palme. Oh, ha detto, qui c'è un'oasi, probabilmente c'è un pozzo d'acqua, sono sicuro. Ma subito dopo, poiché era un uomo dotto, ha detto: ma no, ma dato che sono due giorni che ho una grande febbre, questa è un'allucinazione, ma forse è la famosa, il gioco della fata morgana, probabilmente là non c'è nessuna oasi, è tutto un delirio. E si è fermato lì, non aveva più forze, non ha più tentato di trascinarsi all'oasi, e così morì di sete. Dopo qualche giorno, una carovana passò di lì, ha trovato il morto e hanno riflettuto: ma come mai quest'uomo è morto di sete a pochi metri da un oasi? Loro non sapevano la follia di quell'uomo, la sapeva troppo lui. Cari amici, voi siete vicino all'oasi, voi siete vicini a me. Non morite di sete sul pozzo della vita. Io mi fermo qui, ma spero, fiducia, e pregherò per voi che il Signore spezzi il vostro cuore di pietra. Oggi è un giorno di salvezza, domani potrebbe essere troppo tardi. Che il Signore vi benedica. Amen.